Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Guido Gustavo Gozzano, comunemente definito Guido Gozzano, insomma, nasce a Torino il 19 dicembre 1883 e muore a Torino il 9 agosto 1916. Poeta e scrittore, Gozzano morirà a 32 anni di tisi, la cosiddetta tisi o tubercolosi, definita anche mal sottile in maniera romantica, no? Perché è stata la malattia che ha visto morire delle eroine romantiche, tipo Margherita Gautier, la famosa signora dalle camelie, e anche Mimì di Pucciniana memoria, la Mimì della Bohème, muore di mal sottile, muore di tisi, e poi tanti altri personaggi della letteratura romantica. Crepuscolare Gozzano, appartiene al crepuscolarismo, perché è finito il decadentismo a cui veniva associata la figura del Vate, Gabriele D'Annunzio, al quale in un primo momento Gozzano cerca di rifarsi imitandolo, ma poi capisce che la sua poesia intimistica particolare è più simile a quella di Giovanni Pascoli che non a quella di Gabriele D'Annunzio. Si innamora in qualche modo della poesia di Giovanni Pascoli, lo ama, lo apprezza e in qualche modo lo adotta come punto di riferimento per il suo modo di poetare. E quindi Gozzano è un crepuscolare. Ora, che cosa vuol dire crepuscolare? Poi, in sostanza, sono tutti termini, sono tutte definizioni che comunque i critici si sono sbizzarriti nel trovare, no, queste terminologie per definire una corrente letteraria, poetica, eccetera. Questo vale anche per la pittura, per le arti figurative, ma insomma, in definitiva, crepuscolare viene da crepuscolo, quindi crepuscolo significa tramonto. Siamo sul tramonto, sulla fine di un periodo, di un'epoca, e stiamo entrando dove? Non lo sappiamo. Dove porta questo tramonto? Una nuova alba? Quale sarà la nuova alba? Ce ne sono state tante, poi dopo il crepuscolarismo di correnti poetiche, ne abbiamo già parlato. Abbiamo parlato dell'ermetismo, per esempio, che è stata una delle correnti poetiche più importanti, che ha visto i poeti del calibro di Montale misurarsi in una nuova forma e in un nuovo stile poetico. Ed altri, insomma, di cui parleremo, forse avremo modo di poterne parlare, di poter visitare alcuni di questi poeti più vicini a noi, più recenti, che appartengono all'ermetismo. Comunque qui siamo nel crepuscolarismo. Gozzano muore a 32 anni, abbiamo già detto, di tisi. Nonostante che a quel tempo si pensasse, ci si illudesse, che cambiare aria, infatti lui farà dei viaggi, insomma, cambiare aria, vivere in un ambiente diverso, eccetera, potesse aiutare a superare questa malattia non sarà mai superata, se non nel 1925, quando uno scienziato di nome Fleming scoprì la penicillina, che era un antibiotico efficacissimo nel debellare questo stafilococco che attaccava i polmoni, rodeva, distruggeva i polmoni. E la genialità di Fleming farà sì che la tubercolosi sparirà definitivamente dal pianeta, insomma, non esisterà più questo male terribile che mandava al creatore, creature giovani, persone giovani, molto giovani, perché preferiva, prediligeva, chissà perché, i soggetti più giovani. E anche questa credenza che cambiare aria potesse giovare alla malattia, era un'illusione, una delle tante illusioni, non c'era una cura, quindi era una delle tante illusioni a cui si attaccò anche Guido Gozzano. La poesia Signorina Felicita, che ora tra poco io vi leggerò, racconta appunto un Gozzano che nel 1907, nel Canavese, già alla ricerca di un ambiente particolare, di un qualcosa di particolare, di un'aria già un po' diversa che non quella di Torino, fa un viaggio e soggiorna in una villa seicentesca del Seicento e qui conosce questa signorina Felicita che è la figlia del proprietario e loro sono ospitati e lui in questo particolare momento vive un idillio, una sorta di idillio con questa giovane fanciulla che non è bella, che non è colta, ma che rappresenta per lui proprio quello stereotipo di donna, di femminilità semplice alla quale lui si aggrappa e vorrebbe rimanere, però non può perché comunque la sua malattia lo costringe a fare un viaggio in Marocco, a fare un viaggio nelle isole dell'oceano, come lui le definisce, alla ricerca di un'aria diversa, dove potersi curare. Poi farà un viaggio anche in India e scriverà raccolte importanti, La via del rifugio, I colloqui, dove racconta sempre, narra questo mondo piccolo borghese, eh? Lui è interessato a queste cose semplici della borghesia, più modesta, no? Con un certo attaccamento e amore, ma allo stesso tempo con un distacco, cioè anche con una certa ironia. La poesia di Gozzano si discosta totalmente dalla poesia d'Annunziana. È una poesia fatta di piccole cose che lui ama, di oggetti, di situazioni particolari, dove rifugiarsi. Ecco, come se Gozzano cercasse un rifugio probabilmente perché ossessionato ormai da quest'idea della morte, da questa morte che sentiva vicina, cerca di sfuggirla nascondendosi. Ecco, il rifiuto in realtà della poetica d'Annunziana, l'allontanamento dalla società, l'impossibilità di vivere una vita attiva, perché proprio ossessionato, preda di questa malattia e della morte, in sostanza, che lui sente avvicinarsi. Si distingue per il tono ironico e distaccato con cui affronta questi temi. Lui cerca comunque di metterci l'ironia in quello che è il dramma, la tragedia che sta vivendo lui, uomo giovane, che vorrebbe vivere, vorrebbe avere un futuro, ma questo futuro lui sente essere impossibile, no? Dal punto di vista stilistico, la colloquialità prosastica di Gozzano, che rielabora in maniera colta e disincantata il modello sublime d'Annunziano, torniamo a questa cosa, che comunque è esistito come D'Annunzio, come maestro suo, no? Come suo indice di riferimento in un primo tempo, diventa una lezione importante per i poeti della generazione successiva, che è qui, ne abbiamo già parlato, arriveremo poi. Siamo già nel Novecento, arriveremo alla poesia rivoluzionaria di Montale, che è stato il primo a notare come Gozzano abbia fatto cozzare l'aulico col prosaico, riuscendo a indicare la via per uscire dalla pesante eredità d'Annunziana, perché non era poco, D'Annunzio è stato il Vate d'Italia, è stato una personalità unica e così eccezionale che era quasi impossibile, no? Non doverci fare i conti, non doversi in qualche maniera misurare con una potenza di quel tipo, che poi possa piacere o non piacere è un altro discorso, ma non si poteva rifiutare del tutto, insomma, perché è stato comunque D'Annunzio, il Vate, il grande poeta che dopo Dante è passato alla storia, come per molti almeno, come il più grande poeta che ha visto l'Italia. Ora vi voglio far ascoltare questa mia interpretazione della signorina Felicita. La poesia è abbastanza lunga. Vi prego di ascoltarla con una certa attenzione. Perché contiene un calore, contiene delle sfumature, è anche dialogata la poesia, è anche, la possiamo anche ascoltare come una specie, non dico di film, ma di sceneggiato, ecco, di sceneggiato. Ci sono personaggi che si esprimono, che parlano, ci sono dialoghi. E anche qui sta l'originalità di Gozzano, no? Scrive una poesia che ha anche in sé una musicalità particolare, usa la rima, usa il verso anche in maniera armonica, musicale, ma usa il dialogo. E il dialogo è tipico invece della letteratura, è tipico di una sceneggiatura. Sono personaggi che stanno parlando e troverete nella poesia momenti che voi potrete anche, se volete, visivamente inquadrare come se fossero, come se appartenessero a uno sceneggiato o a uno stralcio, a un brano di un filmato, di un film. Sarebbe bello poter fare un film sulla vicenda di Gozzano nel Canavese su questa storia d'amore, perché è una storia d'amore, in sostanza è una storia d'amore. Lui si allontana da Felicita in realtà perché sa di essere malato, perché sa di non avere un futuro e quindi un matrimonio per lui sarebbe qualcosa di assolutamente assurdo. La sua vita lui l'ha già in qualche maniera accettata come qualcosa che si troncherà da un momento all'altro, improvvisamente. Si vuole illudere, forse amando Felicita, che chissà, che una guarigione assurda, impossibile, possa dargli la possibilità di mettersi insieme a questa donna che lui ama, della quale si è innamorato. Vi faccio notare ancora una volta, si è innamorato di Felicita perché Felicita non è una intellettuale e lui a Torino probabilmente ha frequentazioni con poetesse, con donne intellettuali, con persone legate all'ambiente letterario, mentre Felicita è una semplicissima casalinga, una semplicissima ragazza che ha fatto forse la terza elementare e quindi non ha assolutamente cultura, ma lui proprio la ama perché lei è semplice, ama la sua semplicità, come ama la roba, i ciarpami, i reietti della soffitta dove lei lo condurrà e dove lui si scoprirà in quel momento, attenzione, uno dei momenti più belli della poesia, si scoprirà innamorato di lei. Signorina Felicita, ma quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora, e Ivrea rivedo, e la cerulea d'ora, e quel dolce paese che non dico, signorina felicità. È il tuo giorno, a quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno, o cuci i lini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno? E l'avvocato è qui, che pensa a te, pensa ai bei giorni d'un autunno addietro, vedi marena a sommo dell'ascesa coi suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata, e l'orto dal profumo tetro di busso e i cocci in numeri di vetro sulla cinta vetusta alla difesa. Villa Marena, dolce la tua casa, in quella grande pace settembrina, la tua casa che veste una cortina di grano turco fino alla cimasa, come una dama secentista, invasa dal tempo, che vestì da contadina, bell'edificio, inabitato, grate panciute, logore, contorte, silenzio, fuga dalle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle sovrapporte. Ercole furibondo ed il centauro, le gesta dell'eroe navigatore, Fetonte il polo, sventurato amore d'Arianna, Minosse il minotauro, Dafne rincorsa, trasmutata in lauro fra le braccia del nume ghermitore. Penso l'arredo, che malinconia, penso l'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere. Che malinconia! Antica suppellettile forbita, armadi immensi pieni di lenzuola che tu rammendi paziente, a vita semplicità che l'anima consola. Semplicità, dove tu vivi sola con tuo padre, la tua semplice vita, col tuo buon padre, infama d'usuraio, quasi bifolco, ma coglieva senza inquietarsi della mia frequenza. Mi parlava dell'uve e del massaio, mi confidava certo antico guaio notarile con somma deferenza. Senta, avvocato, e mi traeva inquieto nel salone, talvolta con un atto che leggeva lentissimo, in segreto. Io l'ascoltavo docile, distratto da quell'odor d'inchiostro putrefatto, da quel disegno strano del tappeto, da quel salone buio e troppo vasto. La marchesa fuggì, le spese cieche, da quel parato a ghirlandette, a greche dell'810, ma il catasto da quel tic tac dell'orologio guasto. L'ipotecario è morto e l'ipoteca. Capiva poi che non capivo niente e sbigottiva. Ma l'ipotecario è morto, è morto. E se l'ipotecario è morto, allora fortunatamente tu comparivi tutta sorridente. Ecco il nostro malato immaginario. Sei quasi brutta, priva di lusinga, nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti in minutissime trecciuole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. E rivedo la tua bocca vermiglia, così larga, nel ridere e nel bere, e il volto quadro senza sopracciglia, tutto sparso de feridi leggere, e gli occhi fermi, gli iridi sincere, azzurre d'un azzurro di stoviglia. Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi rideva una blandizia femminina. Tu civettavi con sottili schermi, Tu volevi piacermi, signorina, e più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Ogni giorno salivo alla tua volta per soleggiato ripido sentiero. Il farmacista non pensò davvero un'amicizia così bene accolta quando ti presentò la prima volta l'ignoto villeggiante forestiero. Talora, già la mensa era imbandita, mi trattenevi a cena. Era una cena d'altri tempi, col gatto e la falena e la stoviglia semplice e fiorita e il commento dei cibi e Maddalena decrepita e la siesta e la partita. Per la partita, verso 21 ore, giungeva tutto l'inclito collegio politico locale, il molto regio notaio, il signor sindaco, il dottore, ma poiché trassognato giocatore, quei signori m'avevano in dispregio. M'era più dolce starmene in cucina, tra le stoviglie a vividi colori. Tu tacevi, tacevo, signorina. Godevo quel silenzio e quegli odori tanto, tanto per me consolatori di basilico, d'aglio, di cedrina. Maddalena, con sordo brontolio, disponeva gli arredi ben detersi, rigovernava lentamente, ed io, già smarrito nei sogni più diversi, accordavo le sillabe dei versi sul ritmo uguale dell'acciottolio. Sotto l'immensa cappa del camino, in me rivive l'anima d'un cuoco, forse. Godevo il sibilo del fuoco, la canzone d'un grillo canterino mi diceva parole, a poco, e vedevo Pinocchio e il mio destino. Vedevo questa vita che m'avanza, chiudevo gli occhi nei presagi grevi, aprivo gli occhi, tu mi sorridevi, ed ecco, rifioriva la speranza, giungevano le risa, i motti brevi dei giocatori da quell'altra stanza. Bellezza riposata dei solai, dove il rifiuto secolare dorme, in quella tomba tra le vane forme di ciò che è stato e non sarà più mai, bianca, bella così, che sussultai, la dama apparve nella tela enorme. È quella che lasciò per infortuni la casa al nonno di mio nonno, e noi la confinammo nel solaio, poi che porta pena. L'han veduta alcuni lasciare il quadro in certi noviluni. S'ode il suo passo lungo i corridoi. Il nostro passo diffondeva l'eco tra quei rottami del passato vano, e la marchesa dal profilo greco alto cinta, l'un piede ignudo in mano, si riposava all'ombra d'uno speco arcade sotto un bel cielo pagano, intorno a quella che rideva illusa nel ricco peplo e che morì di fame, era una stirpe logora e confusa, topaie, materassi, vasellame, lucerne, ceste, mobili, ciarpame reietto, così caro alla mia musa. Tra i materassi logori e le ceste v'erano stampe di persone egregie. Incoronato dalle frondi regie v'era Torquato, nei giardini d'Este. Avvocato, perché su quelle teste buffe si vede un ramo di ciliegie? Io risi, tanto che fermammo il passo, e ridendo pensai questo pensiero. Oimè, la gloria! Un corridoio basso, tre ceste, un canterano dell'impero e la brutta effigie incorniciata in nero. E sotto il nome di Torquato Tasso. Allora, quasi a voce che richiama, esplorai la pianura autunnale dall'abbaino secentista ovale, a telaietti fitti, ove la trama del vetro deformava il panorama come un antico smalto innaturale. Non vero, che bello, come in uno smalto a zone quadre, apparve il Canavese, Ivrea Turrita, i colli di Montalto, la serra dritta, gli alberi, le chiese, e il mio sogno di pace si protese da quel rifugio luminoso ed alto. Ecco, pensavo, questa è la Marena, ma laggiù, oltre i colli dilettosi, c'è il mondo, quella cosa tutta piena di lotte e di commerci turbinosi, la cosa tutta piena di quei cosi con due gambe che fanno tanta pena. L'eguagliatrice numera le fosse, ma quelli vanno, spinti da chimere vane, divisi e suddivisi a schiere opposte, intesi all'odio e alle percosse, così come ci son formiche rosse, così come ci son formiche nere. Schierati al sole o all'ombra della croce, tutti travolge il turbine dell'oro. O musa, oimè, che può giovare loro il ritmo della mia piccola voce, meglio fuggire dalla guerra atroce del piacere, dell'oro, dell'alloro. L'alloro, o bimbo semplice che fui, dal cuore in mano e dalla fronte alta, oggi l'alloro è premio di colui che tra il clangor di bucci ne se salta, che sale cerretano alla ribalta per far di sé favoleggiar altrui. Avvocato, non parla? Che cos'ha? Oh, signorina, penso ai casi miei, a piccole miserie, alla città. Sarebbe dolce restar qui, con lei.
Qui nel sonaio?
Per l'eternità.
Per sempre. Accetterebbe?
Accetterei. Tacqui. Scorgevo un atroco soletto e prigioniero. Stavasi in riposo alla parete, il segno spaventoso chiuso tra l'aria ripiegate a tetto. Come lo vellicai sul corsaletto, si librò con un ronzo lamentoso.
Che ronzo triste. E la marchesa in pianto. La dannata sarà che porta pena.
Nulla s'udiva che la sfinge in pena, e dalle vigne ad ora un canto.
Oh mio carino tu, mi piaci tanto, siccome piace al mar una sirena.
Un richiamo s'alzò, querulo e roco. È Maddalena inquieta che si tardi. Scendiamo, è l'ora della cena.
Guardi il tramonto là, com'è di fuoco. Restiamo ancora un poco.
Andiamo, è tardi.
Signorina, restiamo ancora un poco. Le fronti al vetro, chini sulla piana, seguimmo i neri pipistrelli a frotte. Giunse col vento un ritmo di campana, disparve il sole fra le nubi rotte. A poco s'annunciò la notte sulla serenità canavesana. Una stella, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, non sembra di sognare. Ma ti levasti su quasi ribelle alla perplessità crepuscolare.
Scendiamo, è tardi. Possono pensare che noi si faccia cose poco belle.
Ozi beati, a mezzo la giornata, nel parco dei Marchesi, ove la traccia restava appena dell'età passata, Le stagioni camuse senza braccia, fra mucchi di letame e di vinaccia, dominavano i porri e l'insalata. L'insalata. I legumi produttivi deridevano il busso delle aiole, volavano le pieridi nel sole e le cetonie e i bombi fuggitivi. Io ti parlavo, piano, e tu cucivi inebriata dalle mie parole. Tutto mi spiace che mi piacque innanzi. Ah, rimanere qui sempre, al suo fianco, terminare la vita che m'avanzi tra questo verde e questo lino bianco. Se lei sapesse come sono stanco delle donne rifatte sui romanzi. Vennero donne con proteso il cuore, ognuna di lebò, senza vestigio, lei sola forse, il freddo sognatore educherebbe al tenero prodigio. Mai non comparve sul mio cielo grigio quell'aurora che dicono l'amore. Tu mi fissavi. Nei begli occhi fissi leggevo uno sgomento indefinito. E mai ti cercai sopra il cucito e te le strinsi lungamente e dissi: mia cara signorina, se guarissi ancora mi vorrebbe per marito. Perché mi fa tali discorsi vani? Sposare lei, me, brutta e poveretta. E ti piegasti sulla tua panchetta facendo al viso coppa delle mani, simulando singhiozzi acuti e strani per celia, come fa la scolaretta. Ma nel chinarmi su di te, m'accorsi che sussultavi come chi singhiozza veramente ne sa più ricomporsi. Mi parve udire la tua voce mozza dagli ultimi singulti nella strozza. Non mi tenga mai più tali discorsi. Piange. E tentai di sollevarti il viso inutilmente, poi colto un fuscello ti vellicai l'orecchio, il collo snello. Già tutta luminosa nel sorriso ti sollevasti vinta d'improvviso, trillando un trillo gaio di fringuello. Donna, mistero senza fine, bello. Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi luceva una blandizia femminina. Tu civettavi con sottili schermi. Tu volevi piacermi, signorina. E più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Unire la mia sorte alla tua sorte per sempre nella casa centenaria. Ah, con te forse, piccola consorte, vivace, trasparente come l'aria, rinnegherei la fede letteraria che fa la vita simile alla morte. Oh, questa vita sterile di sogno. Meglio la vita ruvida, concreta, del buon mercante inteso alla moneta. Meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì. Mi vergogno ad essere un poeta. Tu non fai versi. Tagli le camicie per tuo padre, hai fatto la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda, ma tu non credi e non mediti Nietzsche. Mi piaci. Mi faresti più felice d'un intellettuale gemebonda. Tu ignori questo male che s'apprende in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti, tutta beata, nelle tue faccende. Mi piace. Penso che leggendo questi miei versi tuoi non mi comprenderesti. Ed a me piace chi non mi comprende. Ed io non voglio più essere io. Non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista mercanteggiando placido, in oblio, come tuo padre, come il farmacista. Ed io non voglio più essere io. Il farmacista nella farmacia me lo già un farmaco sagace. Vedrà che dorme le sue notti in pace, un sonnifero d'oro, in fede mia. Narrava intanto certa gelosia con non so che loquacità mordace. Ma c'è il notaio pazzo di quell'oca. Oh, quel notaio creda un capo ameno. La signorina è brutta, senza seno, volgaruccia, lei sa, come una cuoca. E la dote è poca, poca, 10.000, chissà, forse nemmeno. Ma dunque, c'è il notaio furibondo con lei, con me che volli presentarla a lei, non mi saluta, non mi parla. È geloso, geloso, un finimondo, pettegolezzi. Ma non le nascondo che temo qualche brutta ciarla. Ma non tema, parto. Parte? E va lontana? Molto lontano. Vede, cade a mezzo ogni motivo di pettegolezzo. Davvero parte? Quando? In settimana. Ed uscì dall'odor di pecacuana nel plenilunio settembrino al Rezzo. Andai vagando nel silenzio amico, triste, perduto come un mendicante. Mezzanotte scoccò lenta, rombante su quel dolce paese che non dico. La luna sopra il campanile antico pareva un punto sopra un I gigante. In molti mesti e pochi sogni lieti, solo pellegrinai col mio rimpianto fra le siepi, le vigne, i castagneti quasi d'argento fatti nell'incanto, e al cancello sostai del camposanto, come s'usa nei libri dei poeti. Voi che posate già sull'altra riva, immuni dalla gioia, dallo strazio, parlate, o morti, al pellegrino sazio. Giova a guarire, giova che si viva, o meglio giova l'ospite furtiva che ci affranca dal tempo e dallo spazio. A lungo meditai, senza ritrarre la tempia dalle sbarre, quasi a scherno s'udiva il grido delle strigi alterno. La luna, prigioniera fra le sbarre, imitava con sue luci bizzarre gli amanti che si baciano in eterno. Bacio lunare, fra le nubi chiare, come di moda 70 anni fa. Ecco la morte e la felicità. L'una mi incalza quando l'altra appare. Quella mesilia in terra d'oltremare, questa promette il bene che sarà. Mestissimo giorno degli addii, mi piacque rivedere la tua villa. La morte dell'estate era tranquilla in quel mattino chiaro che salì tra i vigneti già spogli, tra i pendii già trapunti da bei colchi cililla. Forse vedendo il bel fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume, le rondini addestravano le piume al primo volo timido, randagio, e a me randagio parve buon presagio accompagnarmi loro nel costume. Viaggio con le rondini stamane.
Dove andrà?
Dove andrò? Non so. Viaggio. Viaggio per fuggire altro viaggio, oltre Marocco, ad isolette strane, ricche in essenze, in datteri, in banane, perdute nell'Atlantico selvaggio.
Signorina, sia torni d'oltremare,
non sarà d'altri già.
Sono sicuro di ritrovarla ancora.
Questo puro amore nostro salirà all'altare.
E vidi la tua bocca sillabare a poco le sillabe. Giuro.
Giurasti e disegnasti una ghirlanda sul muro di viole e di saette, coi nomi e con la data memoranda, 30 settembre 907. Io non sorrisi. L'animo godette quel romantico gesto d'educanda. Le rondini garrivano assordanti, garrivano parole d'addio, guizzando ratte come spole, incitando le piccole migranti. Tu seguivi gli stormi lontananti, ad uno, per le vie del sole. Un altro stormo s'alza, ecco s'avvia. Sono partite e non le salutò.
Lei devo salutare.
Quelle no, quelle terranno la mia stessa via. In un palmeto della barberia tra pochi giorni le ritroverò.
Giunse il distacco, amaro, senza fine.
E fu il distacco d'altri tempi, quando le amate, in bande lisce e in crinoline, protese da un giardino venerando, singhiozzavano forte, salutando diligenze che andavano al confine. Ma apparisti così, come in un cantico del Prati, lacrimante l'abbandono per l'isole perdute nell'Atlantico.
Ed io fui l'uomo d'altri tempi, un buono sentimentale giovine, romantico, quello che fingo d'essere, e non sono.
Senza sole, cercando primavera di viale, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio. scordarti me. La vita mia regate a te, io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordarti me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordarti.
Se la signorina Felicita fosse esistita realmente, beh, sicuramente avrebbe ricordato Guido Gozzano, l'avvocato, che per un periodo breve di tempo, forse un solo mese, il mese di settembre 1907, saliva su per il ripido sentiero della sua villa, della sua antica casa secentesca, e si intratteneva con lei, discuteva, ragionava con lei, la corteggiava, e questa ragazza non bella, non colta, forse, avrebbe ricordato la figura di Gozzano per tutta la vita, forse non avrebbe mai più trovato un corteggiatore così nobile e gentile d'animo, colto, sensibile, e sarebbe rimasta legata al ricordo di quest'uomo, che un crudele destino aveva condannato a una morte così precoce, ricordiamo. 32 anni, solo che la signorina Felicita non è esistita mai realmente, ed è un personaggio letterario immaginato e creato da Guido Gozzano. È un simbolo di una vita semplice e sincera, contrapposta al mondo intellettuale che frequentava l'autore a Torino, un personaggio di fantasia. È un personaggio frutto proprio della fantasia di Gozzano, immaginata come una ragazza semplice, modesta e genuina che vive in una villa del Canavese. Un'evasione idealizzata. Per Gozzano Felicita rappresenta un ideale di felicità. Perché la chiama Felicita? C'è questo nesso, no? Questo aggancio, questo connubio tra il nome e il simbolo e ciò che vuole rappresentare Gozzano nella sua opera letteraria, in questo poemetto, in questa poesia così bella, così dolce, così, io la definirei quasi onirica, un sogno, un bel sogno, no? E lei è importante perché per Gozzano è il simbolo della semplicità, lontana dalla complessità della vita borghese e intellettuale. Però Ci sono anche altre teorie. Come in tutto, no? Come in tutto. Ci sono anche critici che considerano la signorina Felicita un personaggio reale. E non sono pochi. Alcuni pensano che magari non si chiamasse Felicita, magari si chiamasse Giorgia, Francesca, Ludovica, Antonella. Chi lo sa? Parliamo di un'estate che sta declinando, l'estate della poesia di Gozzano, e di questi pomeriggi autunnali, no? Di primo autunno, di fine settembre, nel verde denso delle foglie, nell'intenso azzurro di lavanda, e lei, la signorina Felicita o Ludovica o Antonella o Francesca, non lo so, prende le sembianze di questi colori che sono i più belli dell'anno, i colori dell'autunno, no? E questo ritratto è tipicamente, dice la critica, tipicamente crepuscolare. Io lo definirei romantico. Romantico crepuscolare, insomma. Gozzano ne ha fatto la protagonista dei suoi vagheggiamenti estivi di intellettuale in villeggiatura, prima ancora che consegnarcela poi per sempre nel suo famoso poemetto uscito nei Colloqui del 1911, e suo malgrado trasformandola in un personaggio che più vivo non si può. Perché suo malgrado? Perché lui la descrive come qualcosa di sognato, come qualcosa di onirico, l'abbiamo già detto. Perché leggendo i versi di Gozzano non possiamo fare a meno di immaginarla, di vederla, di chiederci ma chi era Felicita e che vita avrà avuto dopo che l'avvocato non fece ritorno. Consideriamo che Gozzano si immagina, abbiamo già detto che questo poemetto, questa poesia è qualcosa che ha a che fare anche col cinema, se vogliamo, con una fiction, con uno sceneggiato, perché Gozzano si immagina avvocato, ma non è avvocato. Gozzano non arriverà mai alla laurea, non si è mai laureato, però la sua identità immaginaria è quella di un avvocato. E perché è quella di un avvocato? Perché si deve contrapporre l'identità che lui si dà, si crea, di intellettuale, di professionista, di laureato, a quella della Felicita, che è una ignorante, che è una ragazza che probabilmente ha fatto sì e no le scuole elementari. Chiudiamo questo programma, cari amici ascoltatori, dedicato a Guido Gozzano. Guido Gozzano non fu l'avvocato, l'avvocato del suo poemetto Signorina Felicita, è un personaggio, come è un personaggio sicuramente Felicita, anche se qualche critico vorrebbe identificarla con varie persone, con varie donne che frequentava Gozzano, ma insomma sono chiacchiere, non è mai esistita. E così come non è mai esistito l'avvocato, cari amici ascoltatori, questa è la bellezza dell'arte. L'arte ci può rendere con la fantasia, con la trama, con l'intensità dei nostri sentimenti, chiunque. Io potrei immaginare di essere in un romanzo un famoso scienziato, senza sapere nulla di fisica, nulla di chimica, eccetera, ma la mia fantasia mi consentirebbe di diventare una specie di Einstein. Ma al di là di queste esagerazioni, no? Gozzano non era un avvocato, perché abbandonò gli studi giuridici, perché lui fece studi giuridici, li abbandonò nel 1908 proprio per dedicarsi completamente alla poesia. e pubblicò nel 1911 la sua opera più importante, che è appunto intitolata I colloqui. Nei colloqui è contenuta La signorina Felicita. E l'immaginario, quando costruisce questo poemetto, che è un capolavoro, comunque, insomma, sicuramente un capolavoro di poesia, di narrativa, perché è qualcosa che viaggia, che naviga tra la poesia, la narrativa e anche la fiction, ho detto, perché ci sono colloqui, ci sono personaggi che sono talmente nelle loro battute visibili, è il padre che lo accompagna sotto braccio nel salone per chiedere informazioni, sapendo che lui è un avvocato, su questioni giuridiche di carattere amministrativo riguardanti la casa, e poi il farmacista che si preoccupa che il notaio è geloso, eccetera eccetera. E la stessa signorina Felicita, noi la vediamo, Gozzano ce la fa vedere come se fosse proiettata su uno schermo, è reale, e lui stesso è reale nella sua falsità di avvocato. Non è un avvocato, non lo diventerà mai, non lo è mai diventato, però, anche perché poi morto a 32 anni, anche se avesse avuto un ripensamento per acquisire una laurea, non ne avrebbe avuto il tempo, eh? Cari amici ascoltatori, abbiamo finito il nostro programma dedicato a Guido Gozzani e al suo capolavoro. Un poemetto, un'opera, una poesia, chiamiamola come vogliamo, che è nel cuore di tutti noi. E questa signorina Felicita non deve in qualche misura sminuire la figura femminile, cioè non è un antifemminista Gozzano, è semplicemente un poeta che vede nella semplicità di questa ragazza l'amore che lui sogna, perché lui sogna un amore semplice, è un abbandono. Lui sogna la semplicità di questa ragazza che può regalare a lui un affetto sincero e non intellettualizzato, che non lo obbligherebbe alla fatica quotidiana di doversi misurare sul piano, sull'aspetto intellettuale, ma che gli consentirebbe di vivere una vita serena. La visse poco questa vita Gozzano, perché purtroppo la malattia lo condusse verso una morte precoce.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.